Bene, cari fratelli, siamo ancora nella ottava di Natale, questo tempo come l'ottava di Pasqua che ripete ogni giorno la gioia di questo evento che ha cambiato la storia. Il Verbo si è fatto carne. Ora, la riflessione della comunità cristiana, perché, fratelli miei, Dio è Dabar, dicono in Israele, Dabar, Logos, Verbum, parola. Ora, noi la parola, noi siamo nella società delle immagini che sono utilizzate da chi è al potere, perché l'immagine è qualcosa che si impone. Per esempio, pensate alla violenza di questi presunti artisti che hanno fatto negli ultimi anni delle rappresentazioni del sacro che sono veramente violenze sulla fede degli altri, quindi mancanza anche di rispetto della... ai quali si rivendicava il diritto di espressione delle proprie idee. Questa è una società di una violenza spaventosa perché utilizza le immagini per inchiodarci. Voi sapete che la dipendenza da immagini come i nostri poveri bambini, ai quali se gli avete consegnato il cellulare prima dei 24 anni, perché sono anche già... Siete cooperatori della devastazione che hanno dentro di loro. Perché quando irrompe l'immagine nella psiche di un bambino è una violenza sessuale. E noi siamo degli stupidi veramente. Purtroppo mi ha detto, Don Pietro, hai dato tanto delle parolacce in questo Natale, ma non so più cosa dire perché ci si risvegliano le coscienze. Le violenze. Io che quotidianamente ascolto tantissima gente, quando i ragazzi, un po' illuminati dalla parola di Dio e aiutati anche dallo Spirito, perché arrivano dei ragazzi che non capisco come fanno ad arrivare qui e ad aprirsi in questo modo, ragazzi che non sono mai andati in chiesa, mi raccontano della rabbia che hanno dentro e della violenza che hanno subito. Perché voi sapete che negli anni 60-70 c'erano delle persone che erano anche dentro l'elite culturale, anche italiana, che sostenevano la liceità della pedofilia. E nonostante tutti i processi contro nemici utilizzando queste armi, sapete che la prossima mossa che sarà realizzata è il diritto dei bambini a esprimere la loro sessualità. Questo lo fanno già negli asili. E voi genitori dovete smetterla di delegare. Non potete delegare. Perché i figli hanno bisogno di essere guidati. Non è vero che i figli sono come i conigli, li lasci andare lì nel recinto. No, no, i figli hanno bisogno di essere guidati, hanno bisogno di avere una forza interiore che permetta loro di essere indipendenti di fronte alla società. E per aiutare i figli a diventare persone indipendenti, con un senso critico, capaci di dire quello che pensano e di sostenere le loro idee, il loro modo di credere, bisogna dire i no. Guardate che nella Chiesa, per verificare una vocazione, lasciamo perdere quelli che vanno a caccia di poveracci, anche psicolabili, per riempire i monasteri ormai vuoti, eccetera, o le diocesi, ma il discernimento vocazionale lo si esercita prendendo calci nel sedere uno che viene a dirti voglio farmi prete, va picchiato. Perché? Perché o è pazzo o ha dei problemi, oppure la vocazione viene da Dio, la chiamata viene da Dio. Non è che uno dice: a me piacerebbe fare il prete, ma tu sei pazzo? Ieri sono venuti due ragazzotti, mi guardano: dobbiamo darti una notizia. Bene, bene, dite, dite. Allora ci sposiamo. Ah, che bello, benissimo. C'ho l'agenda del 2024. Allora quando vi sposate? Ma 2025, 2026. Dico, ma che cosa? No? Allora dopo che ho un po' parlato, ho detto un po' di cose, mi ha detto il cosiddetto maschio: oh, ma ci vuole della fede per sposarsi. Certo. Ma certo, ma tanta. Ha maggior ragione oggi, di fronte alla catechesi che ci viene data non tanto dalla televisione, ma dai nostri genitori, che ti dicono che se vuoi star male, sposati. Voi sapete che sono i ragazzi che, vedendo la mamma, pensano che sono loro la causa della sofferenza dei genitori perché sono nati. Questa è un'altra forma. Allora, nel tempo di Natale la Chiesa ci offre una festività particolare e sempre più strana. Sapete quelli che sbianchettano, no, la parola di Dio, perché ci sono delle parti della parola di Dio che non sono politicamente corrette. Quindi continuano a sbianchettare, a un certo punto è come la Bibbia LGBT che hanno fatto i dionianiani, che spero che gli venga addosso un meteorite nella sede centrale. Cioè alla fine che cosa ci metti? Devi continuare a sbianchettare, perché se tu leggi la scrittura ci sono delle affermazioni che non è vero, che sono, siccome lo dico per quelli che sono un po' saputelli qui, che sanno che cos'è il Sitzim Leben. Adesso se interrogo qualcuno lo sa. Dice: no, ma bisogna collocare nel contesto storico. Quindi, come ha detto Zuppi, poveraccio, ha detto che il Vangelo, insomma, non è proprio... E oggi proprio ascoltando la prima lettura ho proprio trovato la risposta per il direttore generale del Santo Uffizio oggi, che ha detto che la cosa importante della fede non ci sono i valori che non possono essere messi in discussione, di cui chiudi quella porta lì, di cui Papa Benedetto aveva ribadito: i valori che non si possono negoziare, diceva lui. Non è vero, perché la Chiesa deve fare solo due cose: operare per la giustizia e la pace. Infatti, se c'è un momento storico in cui siamo oppressi dalla guerra, questo qui più di tanti altri. Ma che cos'è la giustizia? È interessante quello che dice, che Abramo per fede obbedì alla chiamata del Signore, lasciò la sua terra e si mise in cammino, e questo gli fu accreditato come giustizia. Quindi che cos'è la giustizia? Prima di tutto è data dalla fede, la fede nel Signore, nella storia che fa con ognuno di noi, ci dà la giustizia. Qua diceva la Genesi: egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Allora, la Santa Famiglia di Nazaret, tanto per chiarire subito il problema, perché è un problema molto grosso oggi, è formata dalla Vergine Maria, che è una femmina, donna, da Giuseppe, che è un maschio, vir, ok? E dal figlio, la madre, il padre e il figlio. Perché? Ma perché se no viene meno la verità dell'incarnazione. Guardate che la cosa più scandalosa dell'evento cristiano è il fatto che il Logos si è manifestato noi nella carne, corporalmente. In Cristo c'è corporalmente presente la divinità, in Gesù Cristo. Ora, Dio non poteva fare come hanno cercato, come cercano di fare questi alchimisti, negromanti, servitori del male sicuramente, che cercano di clonare, che cercano... Poteva fare benissimo, è Dio, può fare quello che vuole. Dice Gesù ai farisei, Dio può far sorgere figli di Abramo dalle pietre. E invece si è piegato alla natura. Perché? Perché la natura è stata creata da Dio. Quindi in tutto quel disegno della creazione c'è un disegno d'amore, il cui vertice è l'uomo. Questa è la parola di Dio. Poi se volete seguire le mode, no? Il vertice della creazione è l'uomo, lo dice la Sacra Scrittura. Questo vuol dire, dice il Salmo 8, se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai creato, che cos'è l'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Il valore che noi abbiamo non è conseguenza, principalmente, prima di tutto, dalle tue presunte qualità. Il valore della persona, la mia persona, la tua persona, è dato dal fatto che tu sei stato creato da Dio. Ora capite, fratelli, che se noi togliamo l'origine, tutto è strumentale al potere, al reddito. Tu vali se hai soldi. Questa è una menzogna. Questa è una menzogna. Tu vali perché sei figlio di Dio. Tu vali perché sei amato. È uno, qualcuno qui dice, a me non mi ama nessuno, giù la mano. Tu sei qui nella chiesa, hai incontrato dei fratelli. Ma quando c'è bisogno di lavare i piatti non viene nessuno. È perché ora ti alzi dal divano e cominci a fare le cose in casa. Ci sono cose che dipendono solo da noi e ci sono altre che sono frutto della grazia. E la grazia è l'amore fraterno, è la coinonia che ci viene data. Allora, ancora di più, oggi la Santa Famiglia di Nazareth è nel mistero pasquale, perché la famiglia di Nazareth è colei che conosce il dolore fin dall'origine, perché la Vergine Maria si è esposta, dicono i Vangeli apocrifi e comunque secondo la tradizione ebraica, che se una donna rimaneva incinta prima del matrimonio, delle nozze, poteva essere accusata di adulterio, per cui si portava a un processo davanti al sommo sacerdote che dava da bere alla donna un intruglio e se lei stava male voleva dire che era stata adultera e quindi lapidata. Allora in uno dei Vangeli apocrifi si dice che Maria dovette subire la prova delle acque amare. E lei quindi è già entrata nella morte, il disprezzo su Maria e su Gesù lo si legge nei Vangeli, quando vanno i farisei e dicono tu di chi sei figlio, eppure Maria ha accettato l'umiliazione sulla sua coscienza, lei la tutta santa. Non è un caso che domani, 1° gennaio, è la festa di Maria, Madre di Dio, Theotokos. Domani è festa, lo dico per i legalisti di precetto e lo dico per quelli che sono qui per la gioia, un altro momento di esultanza. Maria è madre di Dio, Theotokos, madre nostra, cioè la donna fatta di carne ha generato a noi l'autore della vita nella natura umana. È una cosa. Quindi, dentro questa realtà della famiglia che è segnata dal peccato, perché fratelli miei, se facciamo qui l'appello, cominciamo un attimo a sentire come vanno i matrimoni, ha voglia qui a raccontare le storie. E tanti di voi sono separati, tanti di voi sono adulteri, tanti di voi, fratelli, siamo tutti dei peccatori qua. E chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. Allora, perché il Signore ha elevato il rapporto tra l'uomo e la donna a un vertice così grande? Dice San Paolo che l'amore tra l'uomo e la donna, l'amore tra l'uomo e la donna, oppure sbianchettiamo, trac, sbianchetta anche lì, l'amore tra l'uomo e la donna è l'immagine. È immagine possibile, il più alto segno dell'amore di Dio verso la Chiesa. Von Balthasar, grande teologo del secolo scorso, cerca di dimostrare l'esistenza di Dio attraverso un'altra via. Tanti nella storia della Chiesa hanno fatto tentativi di dimostrazione filosofica dell'esistenza di Dio. Von Balthasar dice che la prova dell'esistenza di Dio è l'amore tra l'uomo e la donna. E cita diverse relazioni, Stili laicali, che è uno dei libri della sua opera teologica, Gloria, un'estetica teologica, in Stili laicali parla di questa cosa, che è impressionante, l'amore tra l'uomo e la donna. Ma perché, fratelli miei, le nostre famiglie soffrono così tanto? Perché sembra addirittura una liberazione andarsene a stare da soli? Beh, intanto guardate, il fenomeno andrà sempre più rimpicciolendosi. Sapete perché? Perché per separarsi ci vogliono i soldi. E siccome i soldi qua non ce n'è più nessuno, a meno che, vabbè, quelli lì che rubano giorno e notte, vabbè, i poveri non possono separarsi. Nell'Ottocento i poveri non potevano drogarsi, erano i ricchi, capito? Dovevano lavorare per mangiare. Allora, in questo momento, la riflessione in questo giorno è: perché tanto dolore in una delle realtà che dovrebbero dare più gioia? Perché l'uomo si è messo al posto di Dio. Ha pensato che non ha bisogno di Cristo. Un mio carissimo amico vescovo che ci manda tutte le settimane la sua riflessione per l'omelia, questa omelia che ha fatto per la Santa Famiglia di Nazaret, dice che sono tre i fondamenti del matrimonio cristiano. Primo, l'Eucarestia. Allora, quando vengono le coppie in crisi dico, beh, come va l'Eucarestia? Sai, ci abbiamo tanto da fare, perché abbiamo la villa qui, la casa di là, dobbiamo andare a sciare, perché se i bambini non sciano, poverini, no? Cioè, oh! Ma noi andavamo giù a rudlare con i sacchi del rudo. Ma basta con ste menate, eh? Lo schilit costa 75 euro al giorno. Ci vanno i ricchi. A meno che daranno dei contributi per il diritto allo sci. hanno dato i contributi per la psicologa, daranno anche perché se tu non vai a sciare sei uno sfigato. Quindi almeno 3 giorni di ski lift devi farlo, se no zero. Già nella scala sei in meno 20. Noi dobbiamo cominciare a fare delle scelte alternative. Quando mi dicono che in casa non si può, bisogna lavorare in due, ma ci credo. 3 macchine, tutti i cellulari. Netflix, Traxix e che ne so cosa avete di abbonamento. Ma ci credo. Ma devi andare a rubare di notte. Il problema è che in banca non c'hanno più il liquido. Meno una volta i banditi andano là con la pistola e si bisogna andare i soldi. Cioè, fratelli, l'uomo si è messo al posto di Dio e ha detto: io sono Dio. E siccome ha detto la menzogna originaria, da cui derivano tutte le menzogne, tipo l'utero è mio e lo gestisco io, il corpo è mio e ne faccio quello che voglio, che sono tutte menzogne conseguenti alla menzogna originaria, io sono Dio. Uno che si sente Dio, c'era il mio vecchio parroco Don Antonio, diceva una barzelletta da preti vecchi, raccontava questa, che in manicomio ci sono due che si incontrano e uno dice: oh, lo sai che io sono Dio? Quello allora guarda e ha detto: cosa sei tu? E sono io Dio. Erano tutti e due matti. Ma qui, siccome i manicomi li hanno chiusi, siamo tutti a piede libero e ognuno di noi sostiene che lui è Dio. E allora cosa fanno? Tu vuoi essere Dio, non lo sei. Perché? Perché vedi la morte. Perché, fratelli, se uno è Dio non ha paura della morte. Ma siccome tu vuoi essere Dio e non lo sei, sai benissimo che morirai. Quindi cosa fai? Ti fai il muro che hanno fatto lì in Israele, alto 9 metri, ti fai la grande muraglia intorno a te. Questo è il mio spazio di sopravvivenza, perché devo sopravvivere, per difenderti. Ma siccome amare vuol dire passare all'altro, tu hai costruito questo muro per la paura della morte e l'altro dall'altra parte ha questo muro. Che cos'è il matrimonio? È una confederazione di stati di disperazione, perché è un muro alto 9 metri. Vai a abitare te nella villetta nei paesi del terzo mondo, dove ci sono i ricchissimi e i poverissimi. I ricchissimi, il muro di recinzione è 7 metri, quindi sono dentro uno spazio di 7 metri. Fuori c'è la monnezza, fogne al cielo aperto, dentro la piscinetta, no? Ma è una cella. È una cella. Capite che uno dice: ma io sto impazzendo dentro uno spazio con dei muri così alti, non vedo l'orizzonte, quindi cosa faccio? Mi separo. Va bene. Sapete che se uno sta con una persona che quando torna a casa ubriaco la picchia sangue, la Chiesa dice bisogna separarsi, perché prima di tutto bisogna vivere. Ma un altro conto, che siccome io sono Dio, non voglio cedere, mi costruisco la mia muraglia. Il problema è che, ammesso che anche ti separi, tu la muraglia non la butti giù. Vai avanti. Io vedo, se dovessi fare una rappresentazione simbolica di come siamo messi oggi, farei delle grandi muraglie recintate che camminano. Questi siamo noi. Perché non abbiamo accettato, guardate che i fatti della vita che ci ridimensionano sono delle grazie, se ci aiutano ad abbattere questo muro che ci siamo costruiti per paura della morte, per poter finalmente amare. Allora è chiaro che quello che diceva quel ragazzo, per sposarsi ci vuole fede. Certo, la fede in chi? Nell'unico vero Signore, che per amore è venuto in mezzo a noi grazie a una famiglia dove è stato educato, perché Gesù è stato educato ed è cresciuto in santità, grazia, per diventare finalmente vero uomo, essendo già vero Dio. Quindi c'è bisogno di persone che abbiano rinunciato alla propria pretesa di essere Dio. Giuseppe poteva dire: senti un po', ma tu cosa vieni a disturbare me? Io questo progetto non lo voglio accettare, non voglio passare padre di secondo piano, non è, questa umiliazione non l'accetto. Eppure, per amore nostro, perché Giuseppe è difensore della Chiesa, ha detto di sì, così come la Vergine Maria. Sono entrati nella storia, camminando, accompagnando il bambino. Ed è quello che dobbiamo fare noi, fratelli. Cioè, questa festa della Santa Famiglia di Nazareth viene a dire a chi ha una responsabilità educativa che non si può andare avanti sostenendo delle posizioni che non sono vere, che sono frutto di orgoglio, di menzogna. Come mai, fratelli, in un matrimonio è così difficile mettersi in ginocchio e dire perdona? Ma sapete che sarà il perdono l'unica possibilità che avremo per la vita eterna? Bisogna farsi piccoli, perché la porta è stretta ed è bassa. Allora le umiliazioni della vita, un figlio disgraziato, un fallimento economico, la vecchiaia, una malattia. È venuta una coppia di Vicenza a trovarmi, la moglie 12 anni, 14 anni, malata di SLA. L'uomo, il marito, una persona straordinaria, anche lei, con tre ragazzi meravigliosi. Lui ha una stalla con le mucche. E sono andato a trovarli, mi diceva: vedi Don Pietro, io ho avuto questa cosa, la porto avanti per la fede, nella semplicità, nell'umiltà. Mi ha molto commosso quest'uomo, anche questa donna che non riesce più a parlare. Dice: beh, che significato ha quel matrimonio? Sì, perché il tuo ha un bel significato. La fede, fratelli, la fede è necessaria per stare insieme, ma mica soltanto nel matrimonio. Per essere figli, per essere padri, genitori, ci vuole la fede. Cosa trasmetti a tuo figlio se no? La fede in Gesù Cristo, che è salito sulla croce per me e per te. Morto, Dio lo ha risuscitato e lo ha costituito Kyrios, datore di vita, lo Spirito Santo, il Consolatore, al potere di scendere su di me e su di te oggi che sei qui, perché tu non sei qui per caso. Il Signore ti aspettava per dirti questa parola di verità sulla tua vita, che la causa della tua sofferenza non sono gli altri, ma il tuo orgoglio. Per cui dice questa croce, volgerando lo sguardo a colui che hanno trafitto: io ho preso su di me il tuo orgoglio e l'ho crocifisso, perché tu fossi libero di chiedere perdono, tu fossi finalmente libero di amare, cioè di morire. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la ritroverà. Fratelli, perdere la vita, ognuno di noi pensi che cosa vuol dire. Quando vengono le persone omosessuali a parlarmi e si sentono accolte, il servizio che devo fare come presbitero e fratello è metterli di fronte alla verità. E come diceva una signora che io non conosco, ma mi scrive tante volte, mi dice: Don Pietro, la castità non è una scelta, è un comando. Quindi in certe condizioni, e io affermo il patrimonio che ci hanno trasmesso i padri, certe esperienze sono una chiamata alla castità. E tu pensi che il tuo matrimonio l'hai fatto tu? Ma te sei scemo. Sei stato chiamato al matrimonio. E i single, poverini, cosa fanno oggi? Quando c'era mia mamma, i single li invitavamo a mangiare il brodo reale, che voi non sapete cos'è, perché da noi non si usa, una cosa molto buona che si fa in Abruzzo. Il brodo reale, sono tante regioni che avevamo l'oratorio di là pieno di single, almeno una volta nella vita qualcosa di buono insieme. Fratelli, essere da soli, perché alla fine cosa pensate? Fare il prete, la monaca, sposarsi, non essere soli? No, perché tu quando c'è bisogno quell'altro c'è, ma manco morto. Ma che sarà a fare dell'altro? Ha tutte le scuse, eh? Non è che è cattivo. Dice, non posso. Ogni fatto riferito è realmente accaduto. Quindi non sono delle robe che mi invento. Tutto quando vengono le persone a scaricare la cisterna, non c'è mai, quando c'è non c'è mai. E io dico, ma sì, magari è andato da un'altra parte, non è che stava facendo. Però sempre questo giudizio, questo giudizio. La colpa è sempre l'altro, l'altro. Mai io, mai io. E sapete i più orgogliosi chi sono? I maschi. È la colpa, non c'è mai colpa. Ah, fratelli, convertiamoci. Convertiamoci, perché solo così. Ma perché sto insistendo su questa roba? Ma secondo voi la Chiesa si salverà grazie ai preti? Ma secondo voi la Chiesa si salverà grazie alle monache? No, la Chiesa si salverà grazie alle famiglie, che come la famiglia di Nazaret sono umili. E allora l'ultimo pensiero è per voi che siete qui e siete separati o divorziati. Fratelli, la storia di ognuno di noi è dentro un mistero. Nessuno di noi presuma di essere meglio dell'altro. A ognuno è data la prova che è capace di sopportare. Quindi siamo qui tutti consapevoli della grazia di Dio e imparando dalla nostra storia, aiutandoci con la parola di Dio, con la testimonianza non delle nostre vittorie, ma come il Signore illumina le nostre sconfitte, ci rialza dalle nostre cadute. Questo è quello che permette di costruire una comunità di uomini e donne che si vogliono bene. Non l'esibizione delle medaglie, ma la condivisione delle sofferenze, il racconto delle proprie esperienze, dove ho visto il fondo della mia vita, quel matrimonio fallito, quel matrimonio dove non si parla da anni. E poi qua ognuno potrebbe parlare, ma dentro, fratelli, l'amore di Dio, perché tu sei nella Chiesa, nessuno qui è solo, anche i single. Infatti ci chiamiamo fratelli. E non è così, dicendo, sai, andiamo a sentire il sermone che quello là ci chiama fratelli. Ma non è una sceneggiata napoletana questa. Noi siamo qui perché veramente siamo fratelli. E che cosa rende vera la nostra fraternità? La croce. La croce. Io molti di voi li conosco qui. Io so le vostre croci. E ci aiutiamo l'uno l'altro a non disperare. Allora ecco che possiamo entrare nell'anno nuovo con una speranza. Che è possibile volersi bene. Che è possibile perdonarsi. Che è possibile aiutarsi. Allora questo renderà la nostra parrocchia un luogo di speranza, un luogo di consolazione. E io spero che quelli, perché qui nel Vangelo c'erano due vecchi, sono tutti due vecchi quelli lì, eh? Anna e cosa là, chi è questo qua? Simeone. Simeone, sapete che il cantico di Simeone è quello che si fa la sera incompieta quando si va a dormire. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace. Bellissimo questo. Erano due anziani che erano lì, perché il problema della Chiesa è che molti degli anziani hanno tradito. I giovani, magari i giovani devono fare un'esperienza, ma gli anziani dove sono? Gli anziani hanno tradito. Allora chiediamo che, Signore, voi sapete che l'anziano non è tanto una questione di età, è di esperienza. Di che, quale esperienza? Della misericordia di Dio. Non è una questione che uno ha 90 anni, uno può arrivare a 90 anni e essere un imbecille. Invece tu, io, quanta misericordia abbiamo ricevuto? Tantissima, tantissima. È lì che il Signore si aspetta frutto.